Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto, come d'un tratto mi ha travolto questa assenza di voce che voi credo percepirete dall'altra parte del microfono. Anch'io, devi sapere, caro il mio Riccardino Bassetto, posso ammalarmi. Sì, può succedere. Malattia ora. Colpo di freddo.
Io però prima di cominciare qualsiasi cosa, dillo, che faccio una richiesta a Lorenzo. Lorenz, mi metti dei gufi?
Eccoli qua. Dovete sapere che in questo momento se doveste incrociare Riccardo Bassetto per strada, già vi dico, no? Ricky ha il fatto di essere abbastanza leggero. Prendetelo, scuotetelo, perché se lo scuotete non è escluso che cadano dei dobloni digitali, dei bitcoin, perché il ragazzo ha investito, cioè, e quanto siamo con questi bitcoin? Dai, dillo, rinfaccialo al mondo intero.
Abbiamo superato qualsiasi re.
Abbiamo, siete
uno,
una famiglia ora. Non siete una banda
di Wall Street Bets con le Diamond Hands. No, Bitcoin ha superato il massimo, il record che aveva raggiunto nel 2021. È arrivato a 69.000 ieri dollari. È un risultato straordinario, causato da chiaramente l'approvazione dell'ETF spot di cui abbiamo già parlato, e poi l'avvicinarsi dell'halving. L'halving è questo evento che avviene una volta ogni 4 anni, che è stato pensato da Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, per rendere la moneta deflazionistica. Quindi ogni 4 anni il valore minato dai server che sapete utilizzano un sacco di energia, se ne parla spesso, e che sono poi gli approvatori delle transazioni su Bitcoin, e che in seguito all'approvazione delle transazioni ricevono in cambio una somma di Bitcoin. Ecco, ogni 4 anni questa somma viene dimezzata, e questo evento chiaramente poi è deflazionistico, perché ne porta ad aumentare il valore. Quindi siamo a 50 giorni circa dal prossimo halving, e quindi questi due eventi combinati, si dice, possono far portare il Bitcoin to the moon.
Bene, mi piace come in questa cabina di registrazione sia divisa fra me e te che voli sulle cripto con questi più non so quanto per cento, io che invece come qualsiasi casalingo di Voghera, come il sottoscritto, acquisto i BTP valore guardandomi quegli spot che è abbastanza tremebondi che fa il governo italiano. Io vado lì nel mio consulentino finanziario, che dammi un po' di titoli di Stato che almeno siamo sicuri.
Te stai già sognando la tua crociera.
È così, esattamente. Sto sognando la mia crociera con i BTP. Saluto il mio consulente finanziario, che sicuramente non mi sta ascoltando, peraltro. Senti, un'altra storia che ci racconta un po' di Sky is the limit di questi giorni è la straordinaria storia, le straordinarie notizie che continuano ad uscire su Bending Spoons. Ora, non è solo la mia ennesima fissazione dopo quella incredibile conversazione che mi ha regalato Luca Ferrari. Andatevela a riascoltare, un paio di puntate fa abbiamo fatto questo CEO Insights con il CEO di Bending Spoons. C'è che questi CEO non si fermano, fanno round. Prima si erano comprati Meetup, prima si erano comprati Evernote, vanno a comprare dall'Italia dei colossi o ex colossi tech e digitali in giro per il mondo. In queste ore è uscita e trapelata via Bloomberg, quindi riteniamo sia abbastanza affidabile, la notizia che Bending Spoons, l'azienda appunto guidata da Luca Ferrari, Matteo Danieli, Luca Querella e il resto della banda, che si è appena presa gli uffici più belli di Milano, starebbe trattando per l'acquisto di niente po' di meno che Vimeo. Che chiunque degli ascoltatori e delle ascoltatrici in questo momento connessi e collegati saprà essere, diciamo, la cosa più vicina a YouTube che non è YouTube, ovvero il più grande a lungo portale di hosting di video, che faceva sostanzialmente che continua a fare un lavoro molto simile a quello di YouTube, un po' più orientato sicuramente al mondo dei creator. È chiaro che nulla a che vedere in termini, chiariamolo, dimensionali, di fatturato, di rilevanza, di brand, con YouTube, che è un colosso stratosferico, ma parliamo di un'azienda che comunque in termini di brand è nota sicuramente a tutte le latitudini e sicuramente nel mondo professionale, anche nel mondo dei video, è considerata the place to be ancora oggi. Si stima che oggi abbia comunque una valutazione di mercato di circa 800 milioni di dollari dopo lo spin-off che è stato fatto nel 2021, se non mi sbaglio, da Interactive. E insomma, che orgoglio, che bello sentire queste storie, che figata sentire che ci sono delle aziende, adesso non voglio mettermi a fare, diciamo, il patriottico, però così, che dall'Italia, ed era quello che emergeva da quella conversazione che ho avuto con Luca, che dall'Italia si può A fare innovazione e B si può davvero davvero pensare in grande. Questo è quello che stanno facendo i ragazzi e le ragazze di Bending Spoons. Che figata, avanti tutta, buon vento, insomma, noi vi sosteniamo fin tanto che continuate a fare operazioni così straordinarie
dall'Italia. Fortissimi. L'altra notizia della settimana, io torno sempre lì, purtroppo lo sapete, lunedì prossimo esce finalmente il primo Actually Bio su Sam Altman, quindi in queste settimane abbiamo seguito molto da vicino le loro vicende e c'è un aggiornamento molto importante rispetto all'ultima puntata in cui parlavamo della causa che Elon Musk aveva intentato contro Sam Altman, il team di OpenAI, per aver lasciato questa iniziale idea di essere open, di fare le cose in open source, essere diventati quello che lui definisce una closed AI.
Aver tradito un po' la missione.
Aver tradito la missione e dal suo punto di vista aver tradito la promessa che gli avevano fatto nel momento in cui lui ha investito sull'azienda. Chiaramente sappiamo tutti che Sam Altman e Elon Musk erano legati da un sodalizio che andava probabilmente anche oltre la mera professionalità. Lo ascolterete su Actually Bio. Questo genere di colpi che si stanno tirando chiaramente ha stupito un pochino tutti. Ieri cos'è successo? OpenAI ha pubblicato all'interno del proprio blog un nuovo articolo che si chiama OpenAI and Elon Musk, in cui vengono tendenzialmente pubblicate gli scambi di mail tra Elon Musk e il team di
non tendenzialmente, vengono pubblicate delle mail in tutto e per tutto con ora, mittenti e appunto indirizzi, senza indirizzo mail naturalmente, rispetto alla possibilità che OpenAI dovesse o potesse fare un round di finanziamento per potenziarsi.
Assolutamente. Che cosa ne esce? Ne esce sicuramente questa visione di Elon Musk che vuole fare sempre le cose più grandi. Dice: raga, non è che adesso noi possiamo uscire e dire che abbiamo bisogno di 40 milioni, dobbiamo uscire dicendo che abbiamo bisogno di miliardi. Questa roba qua è gigantesca, non possiamo fare la figura dei pivelli. Questo è il primo punto molto
straordinario qua, cioè entriamo sul wording perché è meraviglioso, perché il contesto è quello di Greg Brockman e Sam Altman che stanno parlando di un round da 100 milioni e Musk dice: oh, ma dobbiamo tirare molto di più, dobbiamo tirare su molto di più, e dice: we need to go with a much bigger number than 100 million, dobbiamo andare con un numero molto più grande di 100 million per evitare di sembrare hopeless, senza speranze. Meraviglioso. Questo nella prima email pubblicata sul blog di OpenAI, sul blog post di OpenAI. E poi continua Musk e dice: io credo che dovremmo andare in giro dicendo che dobbiamo partire con almeno 1 billion funding, almeno con un commitment, quindi con un obiettivo di raccogliere almeno un miliardo di dollari. Puntini puntini. I will cover whatever anyone else doesn't provide. Mi occuperò io nel caso di far fronte a tutto ciò che non riusciamo a raccogliere di quella roba lì, no? Con il suo solito, diciamo, savoir-faire e umiltà meraviglioso.
Esatto, e poi cosa succede? Nel 2017 avviene il patatrac, si rendono tutti conto all'interno di OpenAI probabilmente che è necessaria una for profit entity, quindi creare una nuova unit for profit all'interno dell'azienda che avesse qualche tipo di legame con la non profit, ma la for profit serviva per attrarre nuovi finanziamenti tradizionali, quindi finanziamenti che si aspettavano poi un ritorno sull'investimento. E Elon Musk qui propone praticamente un'alternativa: o ci fondiamo con Tesla oppure io mi prendo tutto il controllo. Praticamente dice a Sam Altman: tu non hai a Sam Altman qui l'unico modo per gestire la situazione è che diventi io il CEO, che prenda io le redini di questa azienda e che la porti avanti io. Quindi decidi tu, insomma, o la facciamo fondere con Tesla e quindi il capo divento io, oppure non la facciamo fondere con Tesla ma il capo rimango comunque io. C'è questa email di Ilya, il chief scientist di OpenAI, che propone quindi la creazione di una for profit entity. Musk risponde: sì certo, la facciamo, e poi dice: però voglio prendere io il controllo. Perché in quel momento c'era il grande timore di Google, e in particolare dell'acquisto da parte di Google di DeepMind, che era in quel momento l'azienda più avanzata nel settore dell'intelligenza artificiale. Quindi si aveva il terrore che Google potesse fare la stessa cosa che in passato aveva fatto nel settore della ricerca online, quindi diventare un monopolio. Elon quindi pensa di essere l'unica persona a portare avanti questa cosa, e nel momento in cui invece il board si oppone all'unione con Tesla o invece alla sua presa di potere, cosa succede? Elon dice: vabbè, sapete che c'è, allora io me ne vado. Decide di andarsene e quindi blocca i finanziamenti ad OpenAI, e lì subentra Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, che praticamente finanzia l'azienda fino a quando non trovano un nuovo assetto. Questo per dire che cosa? Dal blog post emerge come questa causa di Elon Musk arrivi in un momento in cui Elon Musk si sta rendendo conto che effettivamente le cose per OpenAI funzionano molto molto bene, e invece i suoi progressi sull'AI si fanno ancora desiderare. Sappiamo la Tesla ancora non si riesce a guidare da sola, Grok, l'AI di X, comunque è uno stadio ancora molto primordiale, e quindi per molti queste email dimostrano come in realtà il tentativo di Musk sia semplicemente un tentativo di fermare questa grande corsa che sta facendo OpenAI, anche perché, come faceva notare Benedict Evans, non c'è nulla di male nel creare una for profit entity. Non si capisce su quale base giuridica Elon Musk possa mai avere ragione e un giudice possa mai dargli ragione. Ecco, è comunque molto interessante perché sta avvenendo tutto sui social. Elon Musk ha pubblicato quel famoso selfie che Sam Altman aveva condiviso su X dopo essere stato cacciato dal board, e ci ha fatto un piccolo cambiamento, e sul badge non c'è più scritto OpenAI, c'è scritto Closed AI. Sam risponde con questo blog post, insomma è tutto alla luce del sole, è quasi per noi è molto simpatico vederlo, perché chiaramente ci nutriamo di questi contenuti. Chiaramente dietro c'è anche un dramma tra due amici che insomma,
esatto,
si sta facendo la guerra.
Non so quanto tutti ti riescano a seguire in ogni singolo passaggio, che per noi è gigantesco, di questa storia. Un passaggio sicuramente più universale, che è comprensibile, che dà un po' la misura anche della tensione fra i due, sono le frasi finali di questo comunicato di OpenAI, con cui poi chiuderei questa parte, in cui si dice: we're sad that it's come to this. Ci dispiace davvero di essere arrivati a questo punto con qualcuno che noi abbiamo così profondamente ammirato. Someone who inspired us to aim higher. Qualcuno che ci ha ispirato a puntare più in alto. Poi però, he told us we would fail. Ci ha detto che avremmo fallito. Started a competitor, ha fatto partire un suo competitor, parlavamo appunto delle nuove venture di Musk, and then sued us when we started making meaningful progress towards OpenAI's mission without him. E poi ha finito per farci causa proprio mentre stavamo portando avanti la nostra missione. Quanta amarezza fra questi ragazzi. Chissà se un giorno, guardando indietro e rileggendo questi scambi, diremo: cavolo, forse non era solo una fissa dei due Riccardi, ma si stava davvero discutendo del futuro dell'umanità, perché magari davvero l'intelligenza l'intelligenza artificiale avrà questa potenza trasformativa di cui così tanto parliamo nell'ultimo periodo. È straordinario, probabilmente si sta facendo la storia. Se anche così non fosse, la storia è comunque molto molto divertente. Io direi, prendo un bel respiro, bevo un po' d'acqua, gingolino e passiamo alla big story di oggi. Eccoci qua, purtroppo non ho voce a sufficienza per alzare il tono su questa storia, perché dire che mi diverte, mi interessa, mi intriga e la trovo straordinaria è dire poco. Siamo nella settimana della prima grande sanzione della Commissione europea e nello specifico della DGCOMP, la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea, guidata da lei, onore lei, è proprio lei, Margrethe Vestager, la commissaria paladina, fighter delle Big Tech. A torto o a ragione lo direte voi, ma sicuramente lei c'è andata sempre abbastanza giù, dura. Con loro la prima sanzione a Apple. La prima sanzione a Apple, la sanzione è corposa, mi sento di dire, è molto corposa, 1.8 miliardi di euro, è la quarta, se non mi sbaglio, sanzione più grande nella storia dell'antitrust europeo. Se ripenso a quando io studiavo all'università e si parlava allora di quelle che erano i record delle sanzioni, è incredibile quanti zeri spesso e volentieri ormai si siano aggiunti a queste sanzioni. Alcuni di voi sapranno che queste sanzioni sono legate al fatturato delle aziende sanzionate, nello specifico il limite è sempre stato quello del 10% del fatturato globale. Che cosa è successo? Non è che siano aumentate di prese le sanzioni, è che i fatturati di queste aziende sono diventate così grandi che in un attimo ci siamo abituati a sentir parlare di queste sanzioni da miliardi di euro, che qualche anno fa avrebbero fatto cadere dalla sedia moltissime persone. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di una decisione che arriva alla fine di una lunga investigazione da parte della Commissione, che ha appunto rilevato un abuso di posizione dominante. L'abuso di posizione dominante è una delle due principali forme di illecito antitrust previste dai nostri trattati, nello specifico l'articolo 102 del trattato. E che cosa si dice? Si dice che la Apple ha abusato della propria posizione dominante sul mercato rispetto a cosa? Al mercato della distribuzione delle app di streaming musicale. Quali sono i consumatori, qual è il mercato anche di prodotto rilevante in questo caso? È quello in particolare poi per gli utenti di iPhone e iPad, ok? Quindi tutti quelli che tendenzialmente poi accedono al Apple Store, all'App Store. Si dice che Apple avrebbe applicato delle restrizioni sugli sviluppatori di app, che li avrebbero portati sostanzialmente a non poter informare sufficientemente i propri clienti rispetto a possibili alternative, e in particolare alternative meno costose per i servizi ad abbonamento musicale che avrebbero potuto esistere fuori dall'App Store. Questo è quello che dice la Commissione europea in questa landmark decision così pubblica. È il classico gioco di parole con cui titolano i grandi quotidiani inglesi e americani in questi casi. Una bella bomba.
Una bella bomba, assolutamente. Voi sapete che quando si parla di antitrust io mi metto piccolino in un angolo e ascolto Ricky Haupt, e quindi probabilmente adesso io vorrei provare a ricostruire un po' di elementi interessanti facendoti un po' di domande. La prima è proprio legata a questa sanzione senza precedenti, cioè si è letto da più parti che questo tipo di sanzione inizialmente era stata calcolata in 40 milioni di euro, poi la multa finale è stata di 1.8 miliardi, perché Margrethe Vestager stessa dice 40 milioni per un'azienda che ne fattura 380 miliardi in un anno sarebbero stata una multicciola di quelle che prendi quando superi l'autovelox. Allora, il primo elemento che vorrei cercare di capire è esattamente questa cosa qua: perché è così grande?
Allora, partirei da un commento che ha fatto forse il mio più grande guru personale sui temi dell'antitrust, che vi invito a seguire se vi diverte, che è un grandissimo professore, avvocato greco, Assimakis Comnenos, un partner a White & Case, uno dei più grandi studi legali in circolazione. Comnenos, vi invito a seguirlo in particolare su LinkedIn, dove è sempre super, super, super approfondito nelle sue ricostruzioni. E anche tipicamente molto formale, anche insomma è un avvocato che parla sempre in maniera molto posata. Nell'affrontare la sezione della sanzione in cui si esprime appunto questa misura, ovvero appunto gli 1.8 miliardi di euro, lui chiude così, adesso poi ricostruiamo il suo ragionamento, lui chiude così: "This has never happened before." Wow. A che cosa si riferisce con questo "this has never happened before"? Allora, come dicevi tu, la sanzione normale, quindi la sanzione calcolata sulla base delle guideline, ci sono delle linee guida, naturalmente esistono all'interno del meccanismo, del funzionamento delle istituzioni europee, delle linee guida sulle fines, proprio sulle sanzioni, risalgono al 2006 e si applicano appunto alle sanzioni combinate dalla Commissione Europea. Ecco, in questo caso, se uno avesse applicato quelle linee guida rispetto all'effettivo danno monetario derivante dal comportamento tenuto da Apple, sarebbe trattato di 40 milioni di dollari, 40 milioni di euro. E da qui arriva appunto il parallelismo di Vestager, che dice: signori miei, qua si tratta di una neppure una multa per eccesso di velocità. Non è la prima volta, tra l'altro, che Vestager e diciamo i rappresentanti della Commissione utilizzano questi parallelismi per dire di quanto inefficace in questo momento siano questo tipo di sanzioni a fronte di aziende che generano utili di questa dimensione e così crescenti anno su anno. Quindi se io ti sanziono oggi, il giorno in cui poi questa sanzione diventerà effettiva, il tuo fatturato intanto nel mentre sarà talmente grande che sarà già comunque una multicina. Che cosa dice quindi la Commissione? Qual è il ragionamento? Seguiamo un attimino. Dice: per assicurare un adeguato livello di deterrenza rispetto alla condotta tenuta da Apple, quindi per assicurarci che Apple non porti avanti comportamenti di questo tipo, dobbiamo alzare l'asticella, perché così appunto siamo nel campo delle multe per eccesso di velocità. E quindi abbiamo dovuto sparare così da 40 a 1.8. Capite che la misura è abbastanza importante. Dice: si è resa necessaria questa lump sum in quanto una parte importante del danno causato da appunto la violazione delle norme sulla concorrenza consiste in un danno non monetario, non monetary harm, che non può purtroppo, e questo è un gioco di parole meraviglioso, che non può purtroppo essere adeguatamente computato e misurato alla stregua delle linee guida di cui vi ho parlato prima, quindi le linee guida del 2006. Che cosa dice quindi qua sostanzialmente? No, non ci stiamo legando al classico concetto, diciamo così, un po' ragionieristico di danno economico e quant'altro, perché spesso ci avete detto che siamo legati a quella roba lì, anzi, poi spesso ci dite che noi siamo lì che siamo troppo legati al consumer welfare standard. Ecco, collochiamo, adesso poi apriamo questa parentesi. Ma loro dicono: no, vogliamo avere un effetto più importante proprio nelle regole del mercato, non c'entra solo il benessere dei consumatori e quanto ci hanno perso o non ci hanno perso, noi qua vogliamo avere un impatto sulla dinamica di mercato. Questi signori qua là sopra, se noi non li bastoniamo, la dico male, a sufficienza, continueranno a comportarsi così, e se io mi limito a dire effettivamente quanto danno hanno prodotto loro al singolo consumatore, bla 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 bla, rischio di non andare da nessuna parte e quindi non raggiungere i miei obiettivi. Questo è il ragionamento, e ritorno a quello che dice l'ottimo Assimakis Komnenos, e dice: this, riferendosi a questo ragionamento, has never happened before. Wow. Come dire che sì, sono state prese delle decisioni talvolta nella storia anche molto severe, sì, sono state avviate delle investigazioni molto severe nei confronti di aziende che arrivano dall'altra parte dell'oceano, e magari qua poi adesso approfondiamo questa parte qua del oltreoceano o europeo, però un ragionamento così tagliato con l'accetta rispetto alla quantificazione della sanzione non lo avevo mai visto fare. Questo è molto 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 interessante.
Ecco, l'altra parte interessante è che di cui tutti stavano parlando in questi giorni è il fatto che ancora una volta l'Europa è davanti a tutti quando si parla di regolamentazione e invece dietro a tutti quando invece si parla di innovazione. E quindi è ancora una volta l'Europa che mette i paletti ad Apple per proteggere il suo campione Spotify, o c'è qualcosa di diverso?
Allora, qui ci sono sicuramente diverse posizioni in campo. È chiaro che questa sia una materia che alla fine della fiera, quando va a toccare delle realtà così grandi, così impattanti, così socialmente rilevanti, diventa intrinsecamente comunque un po' politica. Cioè c'è poco da fare. Lo sappiamo, abbiamo visto tutti in questi giorni gli statement giustamente difensivi e che diciamo in qualche modo respingono le accuse da parte di Apple. Abbiamo anche visto, credo tutti quanti, in questi mesi, ma in questi giorni in particolare, anche Spotify come si è esposta, anche con dei video direttamente di Daniel Ek, il suo fondatore, che vi invito ad andare a guardare. Ed è chiaro che qua si gioca una partita gigantesca a livello privato, ma anche a livello, chiamiamo così, pubblico, geoeconomico. Un'Europa che non riesce, qua lo ripetiamo tantissime volte, a partorire dei player rilevanti nel mondo della tecnologia, se non uno, come dicevi giustamente tu, e dall'altra parte degli Stati Uniti, che continuano a crescere in maniera esponenziale da quel punto di vista. Cioè qua il tema non è che stanno crescendo gradualmente, crescono in maniera esponenziale, e il divario fra noi e loro continua a crescere in maniera devastante su tutto quello che è il campo del digitale. Non su altri, perché lo sappiamo, sono usciti in queste settimane tantissimi dati su quanto stiano crescendo alcune aziende europee. Pensate naturalmente a Ozempic, che ne abbiamo parlato con Novo Nordisk, le performance del mondo del lusso europeo di questi anni, che sono stati super competitivi. Mancano però dei player significativi nel mondo digitale. E quindi c'è chi ormai da anni guarda alle decisioni della Commissione europea in materia di antitrust come delle decisioni ispirate a ragioni di politica industriale più che di antitrust. E qua bisogna fare questo chiarimento, perché è importante dire che questi due campi sono stati storicamente considerati rigorosamente separati. La politica antitrust e tutta la regolamentazione di cui si compone è una materia estremamente tecnica, è una materia relegata all'ambito tecnico, se non in alcuni casi particolarissimi, e che quindi si basa su dati economici ed econometrici, e quindi quella famosa misurazione del danno sulla base di uno standard in Europa si abbraccia da sempre principalmente il Consumer Welfare Standard. Quindi se un comportamento ha in qualche modo impattato negativamente sul benessere dei consumatori, allora lo si punisce, in altri casi no, e c'è tutta una serie di test per verificare tutto ciò. Questa è la politica antitrust, articolo 101, articolo 102, e poi dei dati estremamente, diciamo così, tecnico-scientifici. La politica industriale è tutt'altra. La politica industriale risponde ad interessi di natura politica, per cui tu hai a un certo punto un governo che dice: noi procediamo e vogliamo diventare dei grandi campioni nel mondo, nel settore delle auto diesel a gasolio, non so, un governo tedesco di qualche decennio fa. Allora a quel punto si fanno degli aiuti economici, si creano degli incentivi, si porta avanti. Quello è un piano legittimo o non legittimo, in taluni casi queste due politiche possono andare a confliggere. Pensate al campo degli aiuti di Stato, no? In cui si dice: occhio, stai falsando le regole del gioco. Però sono tenute tipicamente separate le une dalle altre. E quindi quello che si dice è: quando si guarda l'Europa, dea della regolamentazione e quant'altro, e quanto avanzati siamo in questo campo, talvolta c'è qualcuno che dice: aspetta, siete avanzatissimi, però non è che in questo momento state venendo meno ai vostri principi. Cioè il vostro principio è stato quello di separare il più possibile la regolamentazione antitrust, il mondo antitrust, da quello della politica industriale, e invece mo che state correndo, ci state rincorrendo malamente, state partorendo tutte queste normative semplicemente con motivazioni di politica industriale. Era partita già sotto Trump, quando lui aveva iniziato a menare duro sul protezionismo, e da lì sappiamo che Biden è andato avanti con il suo protezionismo. E allora che cosa sta succedendo? Alcuni dicono che l'Europa sta rispondendo con un protezionismo di natura antitrustista, se vogliamo, mascherato anche da decisioni di antitrust, e in questo senso stia sostanzialmente facendo politica. Siamo pure a 4 mesi dalle elezioni europee, ognuno ha la sua agenda, ogni commissario ha la sua agenda, ogni paese ha la sua agenda, ed eccoci qua, ed eccoci qua. Insomma, è molto complicata, estremamente affascinante, c'è tanta anche geopolitica in questa storia.
C'è l'ultimo aspetto, che invece è quello monetario, perché la risposta di Apple poi arriva ed è abbastanza perentoria. Apple dice: Spotify non paga nulla ad Apple. Considerate che l'applicazione è stata scaricata, riscaricata e aggiornata più di 119 miliardi di volte su dispositivi di Apple. È disponibile all'interno dell'App Store in 160 paesi in tutto il mondo, e chiaramente però Spotify ha preso una decisione, ha preso la decisione di rimuovere dall'interno dell'applicazione la possibilità di iscriversi all'applicazione, e quindi Apple non riceve la commissione del 30% che richiede agli sviluppatori di app per gli acquisti all'interno delle app, e per cui dal punto di vista di Apple loro dicono: beh, in realtà noi abbiamo creato un'infrastruttura, abbiamo creato le condizioni affinché questo player arrivasse in tutto il mondo e potesse essere scaricato dalle persone senza mai ricevere un euro in cambio. E quindi perché voi oggi ci state accusando di aver abusato di una posizione, quando noi in realtà abbiamo semplicemente posto le basi per la diffusione di questa applicazione? Secondo me questo è un altro aspetto molto importante.
Questo è un aspetto super interessante, che ha degli elementi quasi filosofici, che stanno fra la filosofia e l'economia, cioè che si guarda poi a queste discussioni fra grandi aziende, e c'è chi guarda l'altro e dice: figlio mio, io ti ho creato, cioè io, pensando a tutta l'economia sviluppatasi sulle grandi piattaforme, siano esse dei grandi app store, siano essi, ne abbiamo parlato anche tanto in passato, mi ricordo con Ale qui su Actually, siano essi grandi social, no? Grandi social che sono tacciati di ogni male, anche dei piccoli imprenditori, le grandi piattaforme di e-commerce, Amazon e quant'altro, che sono tacciate di ogni male da questi stessi, Google che è tacciata di ogni male da tante piccole, medie, grandi imprese, e poi però ricordiamoci che sono stati degli abilitatori straordinari a livello economico e non solo, economico e sociale, e questo talvolta ce lo dimentichiamo, e in queste battaglie questo conflitto viene fuori in maniera molto forte, tipicamente, tra l'altro qua devo forse correggermi rispetto a un passaggio di questa ricostruzione che ho fatto, questo conflitto nasce sempre fra il grande player che magari è cresciuto lì in mezzo ma oggi ha davvero le spalle molto grosse, piuttosto che la PMI. È più difficile che la PMI si lamenti più di troppo, perché vede ormai in queste infrastrutture un'infrastruttura essenziale e di grandissimo potenziale per loro nella loro crescita. Ricordiamo anche i numeri che ci sono in ballo su questo mercato, ricordiamo anche però anche dei numeri di quanto vale questo servizio, mettiamola così, che piattaforme come Apple forniscono a parti terze attraverso le loro piattaforme. Sappiamo che negli ultimi anni, per quanto riguarda Apple, la parte di servizi, quindi tutto ciò che è tendenzialmente legato all'App Store, ma non solo, è cresciuto a dismisura, è cresciuto in maniera molto molto significativa. Se si guardano i dati dal 2015 a oggi, è più che triplicato all'interno lo spaccato del fatturato di Apple stessa, e ricordiamolo che recentemente Apple ha sorpassato il miliardo di paid subscriber ai propri servizi, un miliardo di persone, di soggetti, persone fisiche, giuridiche, che sono abbonate ai servizi di Apple, un dato impressionante se pensate servizi a pagamento che questi offrono, e alcuni poi hanno visto insomma che queste revenues derivanti dai servizi hanno in qualche modo bilanciato il sensibile rallentamento che c'è stato nella crescita della vendita di hardware, quindi iPhone, iPad e computer. Straordinario, i numeri fanno impressione ogni volta che li guardo.
Mi chiedo solo se Apple avrebbe potuto evitare tutto questo semplicemente andando a rimuovere quella fee del 30% che è stata criticata, certo, da tutti quanti.
Che viene vissuta come una stecca, no?
Esattamente, il video di Daniel Ek che tu citavi prima ma va esattamente in questa direzione, cioè Daniel Ek dice: noi non avevamo la possibilità di promuovere all'interno dell'app eventuali sconti, promozioni legate alla stagionalità o a un certo utilizzo di un utente, perché poi il checkout non poteva avvenire all'interno dell'applicazione, e quindi siamo stati costretti da Apple a dover alzare i nostri prezzi ai consumatori, perché chiaramente il funnel di acquisto di un cliente diventava molto più complicato, bisognava passare attraverso un sito web, non l'applicazione, mentre per Apple Music era molto più semplice. Quindi lui dice: facile per loro arrivare ad 1 miliardo di paid subscriber ai loro servizi, che chiaramente non includono solo Apple Music, c'è iCloud e tutti gli altri. Per noi era molto molto più complicato. Insomma, come dici tu, è una questione abbastanza filosofica. In questo caso non ho davvero una mia opinione, continuo ad ascoltare i podcast, a leggere newsletter, a leggere articoli per cercare di farmi un'opinione. Oggi con te è stato un ulteriore tassello di questa ricerca. È chiaramente però un tema che ci affascina molto e che determinerà il nostro futuro di utenti delle piattaforme.
Esatto, e quando parli di futuro, e sicuramente dal punto di vista antitrust ci sarà un prima e un dopo, non solo con questa decisione ma con l'entrata in vigore in tutto e per tutto del Digital Markets Act, citato anche all'interno della conferenza stampa di Margaret Vestager nell'annunciare la sanzione a Apple, chiaramente Digital Markets Act che ha nel mirino, come sappiamo e di cui abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi, proprio realtà di una certa dimensione con determinate caratteristiche, i cosiddetti gatekeepers, tra cui c'è anche Apple appunto, che si vedranno, diciamo, scrutinati molto da vicino da parte della Commissione Europea. In questi giorni entra in vigore in tutto e per tutto il DMA. C'è chi dice che appunto il DMA sarà proprio il futuro dell'articolo 102, dell'articolo sull'abuso di posizione dominante, in questo senso. Quindi infatti il DMA agisce potenzialmente molto più sulla parte degli abusi che non su quella dei cartelli, che invece l'articolo 101 del trattato. Sarà molto interessante vedere che impatto avrà in questi giorni, in queste settimane, in futuro. C'è tanto scetticismo da una parte, da tanti operatori, anche da parte di quegli operatori che dovrebbero beneficiarne. C'è naturalmente anche tanto scetticismo da parte dei soggetti che vengono direttamente regolati dal DMA. Chiaramente rivoluzioni di questo tipo si portano dietro delle complessità spaventose. Chi scrive queste regole, io sempre mi dico, fa un lavoro meraviglioso, ma anche di una complessità spaventosa, perché la realtà è così complicata già solo da capire, figurati poi da regolamentare. Chiameremo sicuramente nelle prossime settimane per approfondire questo tema, sperando che la mia voce sarà tornata, il nostro amico Vincenzo Tiani, che diciamo è il nostro angelo custode quando si parla di DMA e DSA, e ci racconterà un po' come sono andate queste prime settimane di applicazione.
Sì, Apple tra l'altro ha già rilasciato questo PDF di 32 pagine che si chiama Complying with the Digital Markets Act, in cui parla dei rischi associati al sideloading e a tutte le altre richieste che vengono fatte per essere allineati a questo nuovo regolamento. Una parte molto interessante che molti hanno citato di questo lungo PDF è l'esempio che Apple fa, in cui sottolinea che Google scoraggia fortemente il sideloading per gli account importanti su Android, quindi scoraggia l'utilizzo e lo scaricamento di applicazioni non al di fuori dello store ufficiale Google Play. Ho letto questa analisi di Steven Sinofsky, un analista di Andreessen Horowitz, un grandissimo venture capital americano, grandissimo fondo di venture capital americano, che diceva: non so se è davvero chiaro questo Digital Markets Act. Questo, ritorniamo quindi alla scrittura delle regole. Lui dice: la comunità europea avrebbe dovuto essere molto più precisa sull'obiettivo. Forse voleva regolare il pagamento di terze parti, forse voleva regolare quella commissione di cui parlavamo prima del 30%, ma lui dice tendenzialmente questo Digital Markets Act nel caso di Apple va a indebolire la protezione che Apple poteva garantire ai suoi utenti. E c'è una bella discussione che parte sotto questo tweet, sotto questo X, non so bene come si chiama, in cui molti utenti dicono: Apple in realtà sai cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire: sapete che c'è, io me ne vado, gli iPhone non saranno più disponibili in Europa. Chiaramente questa è fantascienza, non sarebbe mai potuto accadere, il mercato europeo è troppo importante per Apple e per lasciarlo in mano ad un competitor. Sapete, centinaia di conversazioni che stanno avvenendo all'interno delle piattaforme. Io oggi, come sapete, passo tantissimo tempo su X, e quindi noi saremo sempre qui a parlarne su Actually il martedì e il venerdì sera. Questa volta finiamo alle 8, ma abbiamo fatto, secondo me, una bellissima puntata.
Io mi sono molto divertito, fateci sapere cosa ne pensate, scriveteci sotto, commenti, risposte, o quel che volete. Noi siamo sempre qua e direi che ci sentiamo nel weekend per una nuova puntata di Actually. Ciao!
Ciao a tutti!